Ma come funzionano questi apparecchi detti UFO? Ma il problema è indubbiamente colossale. È importante solo dal punto di vista scientifico e militare, non certo dal punto di vista politico. Questi apparecchi sono presenti nei nostri cieli e operano intorno a noi. E questa è la realtà indiscutibile. Non possiamo sapere ancora come funzionano. Ma cosa ci importa? Ci sono, e bisogna sapere la cosa più importante: che cosa vogliono? Così dovrebbe ragionare oggi qualsiasi o qualunque uomo politico. Avremmo potuto descrivere nel 1700 il funzionamento di un apparecchio televisivo, o di un motore a razzo, o di una semplice automobile? O certamente riusciremo a sapere come funzionano questi apparecchi, ma oggi dobbiamo dire onestamente che non lo sappiamo. Sarà compito degli scienziati e dei tecnici, ma non bisogna aggiungere all'assurdo, come fanno certi scienziati, che non sapendo dimostrare come funzionano questi apparecchi, dichiarano semplicemente e stupidamente che non esistono. È facile immaginare come dai primi avvistamenti del 1944-45 tutte le potenze abbiano incaricato enti militari o scientifici di raccogliere documentazioni, fotografie, rapporti. Tutto questo è stato tenuto segreto, troppo evidentemente che ogni potenza avrebbe voluto o vorrebbe giungere per prima a scoprire il rivoluzionario funzionamento di questi apparecchi, e ciò per potersene servire per i propri scopi. Perché tutte le fotografie scattate dai dilettanti di dischi o astronavi vengono dichiarate false? Perché gli enti militari non ne possiedono centinaia già e da molti anni. Riconoscere ufficialmente una fotografia come autentica significherebbe riconoscere la realtà di questa avviazione. Spiegabile, dunque, come tutte le varie teorie e tutti gli studi eseguiti intorno a questa avviazione che vengono tenuti segreti. Io stesso non potrei dire molte cose che so. Per questo motivo ritengo superflua un'elencazione delle varie teorie e delle ipotesi formulate in proposito. D'altra parte, questo studio non si propone di compiere un'indagine sul funzionamento degli apparecchi, e ciò sarebbe anche ingenuo. Questo studio cerca di spiegare che cosa significhi la presenza di questa aviazione. Tuttavia, con parole semplici, darò un'idea di come funzioni un disco. In un disco di pochi metri cubi è contenuto un potenziale elettrico gigantesco, pari a quello di una centrale elettrica di una grande città. Questo potenziale elettrico non è dal disco, ma dall'apparecchio che è stato preventivamente caricato di questa energia. Da un'astronave porta dischi. L'astronave porta dischi invece ha questa forza elettrica. Il disco ha quindi un'autonomia limitata, dato che deve sempre tornare all'astronave che l'ha ricaricata di energia statica. Questa energia caricata sul disco è contenuta in quattro pile, disposta a una certa forma, pile che permettono a 45 gradi di generare dei raggi catodici con raggi anodici. È nota la proprietà che hanno i raggi catodici, quella di decomporre l'atmosfera che attraversano e di far ritornare allo stato eterico gli elementi che compongono l'atmosfera stessa. A questa proprietà si aggiunge l'incrocio con i raggi anodici. Questa energia, l'atmosfera, questa energia è nell'atmosfera circostante. Ciò significa che l'atmosfera diviene un gas o plasma in cui si trovano liberi gli ioni, che sono atomi che hanno perduto o acquistato un elettrone. Il disco, emettendo questa energia, ionizza l'atmosfera e viene a trovarsi in una bolla, per così dire, di vuoto atmosferico. In tal modo può rimanere sospeso nello spazio. Proiettando l'energia disintegratrice in avanti, o in alto, o in basso, o indietro, il disco viene spinto in alto, in basso, o indietro, dalla stessa pressione atmosferica, in una specie di canale di aria ionizzata, o plasma. Per virare ad angolo retto si può invertire bruscamente la rotta e può passare di colpo dal volo orizzontale al volo verticale. Il disco viaggia, per così dire, nel vuoto con una propria gravità determinata dalla pressione atmosferica contenuta nel disco stesso. I piloti non si accorgono di alcun movimento, come avviene a chi viaggia in un sommergibile. Il disco utilizza pure le correnti magnetiche, e cioè quelle che esistono intorno al pianeta e che vanno da un polo all'altro, ma correnti che naturalmente bisogna, così come un navigatore marittimo, deve conoscere i venti e le correnti marine. Come può l'astronave produrre tutto ciò? Si ritiene lo faccia con la fusione del plasma, fino a che non è possibile trovare elementi nello spazio cosmico. Nei viaggi interplanetari si ritiene venga sfruttata invece l'energia solare, e cioè i raggi fotonici. Le astronavi devono poi sfruttare le correnti magnetiche, e cioè quelle esistenti tra pianeta e pianeta. Le astronavi, dunque, nel campo magnetico dei diversi pianeti, che costituiscono dei veri e propri scali magnetici, come se fossero degli aeroporti potenziali nello spazio. L'astronave viaggia da pianeta a pianeta. La Terra costituisce uno di questi scali magnetici, necessario come tappa intermedia per viaggi interplanetari. Questi apparecchi, tanto i dischi che le astronavi, sono costituiti con leghe di metalli leggerissimi ma durissimi. Leghe di metallo che assumono a volte l'apparenza di materia plastica o anche di cristalli. Gli oblò dei dischi, per esempio, sembrano di vetro, ma in realtà sono un metallo trasparente. Queste leghe di metalli non sarebbero tutte riproducibili nell'ambiente terrestre, ove ad esempio lo zero assoluto non può scendere oltre i 273 gradi meno. Il disco ha un sistema di propulsione diverso dall'astronave e non compie viaggi interplanetari di grande estensione. Il disco viene dalla pressione atmosferica. L'astronave viene attirata o respinta da correnti magnetiche, che sarebbero nelle condizioni ambientali, ed è possibile a 500 gradi o anche a meno, o anche a 1000 gradi sotto lo zero. A queste temperature i metalli diventano gas, o in tal modo sono possibili solo leghe speciali. Sarebbe superfluo voler continuare a inoltrarsi in un labirinto, che poi sono ipotesi. Come ripeto, la costituisce la via che ci condurrà a molte scoperte. Sono noti gli esperimenti fatti in Inghilterra con un apparecchio. Si è tentato la fusione del deuterio, e cioè dell'idrogeno pesante che si trova nell'acqua del mare. Teniamo conto che un litro di acqua di mare contiene un'energia potenziale pari a 300 litri di benzina. Per queste bisogna ottenere temperature dell'ordine di milioni di gradi, sia pure in un tempo brevissimo. Bisogna pure creare una specie di contenitore, cioè un recipiente fatto di linee di forza, che possa racchiudere in sé questa reazione che nessun recipiente potrebbe contenere. L'apparecchio non si è mai dimostrato capace di una chiusura ermetica ed è sempre stato danneggiato dal plasma. Ripeto ancora, il plasma, che è un gas fortemente ionizzato, in cui si trovano, cioè, molti elettroni liberi e molti ioni. Gli ioni sono atomi che hanno perduto o acquistano un elettrone. Fino a qualche tempo fa si riteneva che il moto del plasma fosse in un modo. Poi si cominciò a credere che il moto del plasma fosse invece un altro. Il 14 marzo del 1963, nel laboratorio di Frascati, dei fisici italiani professor Ascoli e Mazzuccato riuscirono ad ottenere le prime fotografie del moto turbolento del plasma. Il laser significa amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni. Questo raggio appare all'occhio umano come un filo di luce rosso scuro, perché esce da un cristallo di rubino o rubidio. La fonte luminosa viene prodotta da quattro lampade alloxenon collocate parallelamente a un cilindro di rubino lungo 15 cm e dello spessore di una grossa matita. Le lampade producono lampi collocati a 2000 joules di energia luminosa, pari cioè a quella che emetterebbe una lampadina da 2 milioni di watt. Il principio del laser è che la luce bianca delle lampade alloxenon eccita atomi di cromo del rubino ad uno strato più alto di energia. Quando questi atomi cessano lo stimolo, tornano allo stato normale. Emettono un'energia luminosa con un'onda di 6.934 angstrom. E questi sono i raggi di colore rosso scuro. Questa luce rimbalza entro il cristallo e solo quella parte che infila un minuscolo foro sfugge poi ad una delle due estremità del cristallo di rubino. Questo raggio è così sottile che sulla Luna arriverebbe come un disco di soli 3 km. Questa luce, cioè, rimane raccolta, non si espande come avviene per le normali fonti di luce. Pertanto questo raggio può essere trasmesso nello spazio con un minimo di dispersione e può servire per comunicazioni, per trasmissioni di energia e anche per distruggere qualsiasi oggetto. È il famoso, che oggi viene studiato soprattutto per poter distruggere i missili e i satelliti artificiali e come mezzo di comunicazione con i sommergibili in immersione. Le fotografie di Frascati sono state prese in un periodo brevissimo, 4 milionesimi di secondo. La scoperta che il plasma abbia un movimento deve considerarsi purtroppo un fatto negativo ai fini delle possibilità, giacché per questa fusione è necessario tenere fermo e confinato il plasma in uno spazio ristretto, onde poter mantenere costante una temperatura di decine di milioni di gradi per evitare le perdite di energia derivante dalla dispersione del plasma stesso. Ma può essere considerato positivo il fatto di avere avuto la prova del moto turbolento del plasma. Anche il laser, dunque, è uno strumento che può farci servire a farci intuire come i raggi mortali siano già in possesso della radiazione esterna. Mediante questi raggi è stato possibile, infatti, a questa radiazione mettere fuori uso bombe atomiche, provocare incendi, eccetera, eccetera. In sostanza, si può dire che noi abbiamo perfettamente intuito come esistano i mezzi scientifici per giungere alla navigazione elettromagnetica e alla complessa strumentazione posseduta da questa aviazione nel campo ottico, acustico e magnetico. Stiamo parlando dell'aviazione aliena. Abbiamo compreso che noi pure giungeremo a queste scoperte e che pertanto l'aiuto dei piloti esterni, da un punto di vista scientifico, ci sarà utilissimo. Ma è necessario mutare la nostra, che tende a fare di ogni scoperta scientifica uno strumento di morte. Thank you.